Esaurito la parte espositiva generale sulla responsabilità, adesso la sentenza affronta le singole posizioni, cominciando con Luperi Giovanni, che secondo la tesi accusatoria ha rivestito insieme a Gratteri funzioni di comando quale funzionario di grado più elevato presente sul posto dopo il prefetto La Barbera. Dunque figura apicale del comparto della polizia di prevenzione cui fanno capo gli operatori della Digos territoriali. L'imputato nel corso delle sue dichiarazioni a Sfontane ha contestato la posizione attribuita, gli ha affermato che era stato nominato alla direzione della prevenzione come consigliere ministeriale aggiunto con compiti specifici di studio e ricerca e quindi contesta di aver avuto delle funzioni dirigenziali concrete nella gestione attiva della gestione dell'operazione. Il Tribunale, richiamando l'esclusione dell'ipotesi del complotto, quindi della preorganizzazione aborigine di tutta l'operazione, sostiene che non può ritenersi provato che il Luperi abbia assistito alla fase iniziale dell'aggressione e agli atti di violenza. Quindi non può escludersi che, come da lui stesso dichiarato, possa aver ritenuto che gli agenti stessero terminando una legittima operazione volta a superare un atto di resistenza. Non può altresì neppure ritenersi provato che Luperi si sia accorto della presenza di Covel in terra sulla destra del cancello, quindi il personaggio massacrato prima ancora dell'ingresso nella scuola, perché c'era confusione. E per quanto riguarda la vicenda delle bottiglie Molotov, richiama quanto ha dichiarato già in precedenza il Tribunale, e cioè che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato con la dovuta certezza che Luperi fosse consapevole della provenienza di dette bottiglie, del fatto che non fossero state rinvenute all'interno della scuola, e quindi conclude con la assoluzione dell'imputato ai sensi del secondo comma del 530, perché il fatto non sussiste. Quanto riguarda Gratteri Francesco, anche nei confronti del Gratteri, per il Tribunale valgono le stesse considerazioni fatte per Luperi. Non è invero possibile, secondo il Tribunale, in base agli elementi acquisiti, ritenere provato con la dovuta certezza che il Gratteri abbia potuto rendersi conto di quanto era realmente avvenuto all'interno della scuola, nei minuti precedenti al suo ingresso, né che fosse a conoscenza delle reali modalità dell'aggressione subita da Covel, della provenienza delle Molotov e dell'innocenza degli arrestati. Anche per lui, quindi, assoluzione col secondo comma del 530, perché il fatto non sussiste. Per quanto riguarda Canterini e Vincenzo, invece, sulla responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti di falso, calunnia e lesioni, il Tribunale ha già argomentato precedentemente. L'imputato era entrato nella scuola quando ancora le violenze erano in corso, cioè prima che Fournier intimasse di smettere, ma non solo non intervenne in alcun modo per far cessare le violenze, né denunciò quanto aveva visto, ma omise anche qualsiasi accenno in proposito nella sua relazione. Tale comportamento omissivo costituisce conferma dell'esistenza di una sorta di accordo tra i dirigenti e gli agenti del settimo nucleo volto a garantire l'impunità. Quindi si afferma la responsabilità in ordine al capo H per le lesioni, esclusa la responsabilità per le lesioni in carico di Hägglund e Cecilia, perché così ha affermato di non essere stata colpita. Per quanto riguarda i capi F e G, quelli falso e calunnia, esclude la responsabilità dell'imputato in ordine a quanto da lui riferito circa gli atti di resistenza avvenuti mentre la polizia si trovava all'esterno dell'edificio scolastico, nonché in ordine alla contestazione relativa al possesso di congegni esplosivi da parte di costoro che si trovavano nella scuola. Infatti, a proposito, rileva il Tribunale, qualche oggetto è stato lanciato contro gli agenti che si trovano nel cortile della Ziaz, cosicché quanto è riferito dal dottor Canterini circa il lancio di oggetti contundenti di bottiglie, anche se rinforzato dall'espressione piovevano, secondo il Tribunale non integra alcuna falsità. Per quanto riguarda le bottiglie del Molotov, rileva il Tribunale che il Canterini nella relazione non ne ha fatto alcun cenno, perché lui stesso ha dichiarato che ne avrebbe avuto conoscenza di questa situazione, di questo fatto, soltanto in epoca successiva e da notizie giornalistiche. Ritenuto più grave il reato di falso, con cessi le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, la pena base è quantificata in anni 1 e mesi 4, aumentata al triplo, che è il massimo consentito dall'articolo 81, ad anni 4, dei quali 3 vengono condonati, combinata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici. Per quanto riguarda Fournier e Michelangelo, l'imputato, che era comandante del settimo nucleo, entrò nella scuola Diaz attraverso il portone centrale subito dopo il suo sfondamento. Non è dunque possibile che una volta all'interno della scuola il prevenuto non si sia reso conto di quanto stava accadendo e delle violenze che avvenivano al piano terreno del locale adibito a palestra. Se si tiene conto della complessiva durata di dette violenze, cioè del tempo intercorso tra l'ingresso delle forze dell'ordine ed il grido basta basta con il quale lo stesso Fournier ha determinato la cessazione della condotta almeno degli appartenenti al settimo nucleo, pur ammettendo che l'imputato sia entrato non tra i primissimi, ma comunque tra i primi, non è possibile che in quei minuti trascorsi non abbia visto ciò che stava avvenendo, come già si è osservato a proposito del Canterini. Del resto lo stesso Fournier ha ammesso di aver notato, seppure con la coda dell'occhio, che al piano terreno c'era una persona anziana che era stata picchiata, quindi diede l'ordine ai suoi uomini di uscire, soltanto dopo aver visto le gravi condizioni in cui versava la vittima Jonas. E quindi va tenuto presente in proposito che l'ordine di uscire dall'edificio venne sentito ed eseguito da tutti i suoi uomini, circostanza che secondo il tribunale conferma il costante collegamento tra gli appartenenti al settimo nucleo e il fatto che il precedente silenzio da parte dell'imputato Fournier, mentre le violenze venivano commesse in tutti i piani della scuola, non poteva valere che come conferma dell'accordo esistente per non denunciare gli autori delle illegittimità. Quindi risulta evidente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato scritto in subacca, che è quello relativo alle lesioni, con l'eccezione, come già visto per Canterini, di quello in danno di Eglu De Cecilia, concesse le attenuanti che in questo caso sono generiche considerate prevalenti sull'aggravante, la pena base calcolata in anni 1, per le più gravi lesioni commesse in danno di Lena Zulk, ridotta di un terzo per le generiche e aumentata fino al triplo per la continuazione, conduce alla pena finale di anni 2, più la pena accessoria corrispondente, e in tal caso sono concessi i doppi benefici di legge. Per quanto riguarda le imputazioni relative ai capi squadre e a Basili Fabrizio, argomenta il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dalle loro relazioni di servizio risulta che in effetti gli agenti del settimo nucleo entrarono tra i primi, partecipando altresì direttamente allo sfondamento dei portoni centrale e laterale, e si distribuirono quindi in tutto l'edificio, salendo ai piani superiori. Non è possibile che detti imputati non si siano almeno resi conto di quanto realmente stava accadendo e delle violenze che venivano poste in essere nei confronti di coloro che si trovavano all'interno della scuola. Diversi imputati riferirono di aver assistito in effetti ad episodi di violenza compiuti da personale diverso dal settimo nucleo, precisando di avere se stessi aiutato alcuni dei giovani, ma ciò è irrilevante in quanto era loro preciso obbligo intervenire immediatamente per far cessare ogni violenza ingiustificata. Nessun dubbio può dunque sussistere circa la responsabilità di detti imputati in ordine al reato loro ascritto. Concesse anche a costoro le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, la pena base determinata in anni 1 di reclusione per il reato più grave delle lesioni in danno di Lena Zulk, aumentata fino al triplo anni 3, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea e il condono. Per quanto riguarda Troiani e Burgio, Burgio non ne parliamo perché non c'è, è vero. L'unico fatto emerso con la dovuta certezza in ordine alle bottiglie Molotov, oltre alla loro provenienza e al trasporto, qui dobbiamo comunque riferirlo come fatto storico processuale ad opera di Burgio, dal Magnum fino a lui affidato alla scuola Diaz, su indicazione di Troiani. Questo ordine di Troiani era sicuramente palesemente illegittimo e quindi non avrebbe dovuto essere adempiuto. Considerato che in questo caso l'imputato Troiani era consapevole della provenienza delle bombe Molotov, delle bottiglie Molotov dal luogo esterno alla scuola e che le consegnava a colleghi che stavano eseguendo una perquisizione finalizzata proprio a reperire armi, si deve ritenere che fosse consapevole che con tale condotta avrebbe incolpato persone sicuramente innocenti in ordine alla detenzione di tale arma da guerra. L'imputazione riguardava anche la detenzione al porto dell'arma da guerra e quindi dal tribunale è ritenuta la responsabilità anche relativamente a questa condotta. Viene ritenuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti. Considerato il reato più grave il porto d'arma da guerra, anni 2, 750 euro, con la riduzione per le generiche, l'aumento di mesi 2 euro 150 per la detenzione e un anno per la calunnia, si arriva ad anni 3 ed euro 650 con l'interdizione temporanea ed il condono per anni 3. Per quanto riguarda Nocera e Panseri, in base a quello che il Tribunale ha già osservato in ordine all'episodio dell'aggressione col coltello e quindi sull'impossibilità di stabilire se sia avvenuta o meno, consegue l'assoluzione perché il fatto non sussiste di entrambi gli imputati ai sensi del 530 secondo comma. Per quanto riguarda l'imputazione di falso, quindi imputate ai sottoscrittori della notizia di reato e dei verbali di perquisizione d'arresto, la notizia di reato venne sottoscritta dagli imputati Mortola e Dominici nelle rispettive qualità di dirigente della Digos e della squadra mobile. Il verbale di perquisizione e sequestro, redatto almeno in parte da Mazzoni, venne sottoscritto da Panzieri, Nocera, Gava, Ferri, Aniceto, Cerchi, Di Nove, Mazzoni e Di Bernardini, quali insieme a Mortola, Dominici, Di Sarro, Caldarozzi e Cicimarra, un altro funzionario non identificato, sottoscrissero anche il verbale di arresto. Gli elementi probatori acquisiti non consentono, secondo il Tribunale, di affermare con la dovuta certezza che i predetti imputati fossero consapevoli di riportare negli atti a loro firma circostanze non corrispondenti al vero. La relazione del dottor Canterini, del resto, forniva una ricostruzione degli eventi sostanzialmente corrispondente al contenuto degli atti in esame e induceva quindi certamente i sottoscrittori di detti atti che, non avendo assistito direttamente ai fatti dagli stessi sottoscritti, non avevano alcun motivo per dubitare della sua attendibilità, a ritenere del tutto fondato quanto veniva riportato nei verbali di perquisizione di arresto e a non valutarlo criticamente. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione dei citati verbali di Mark Cover come tra coloro che si trovavano all'interno della Diaz e la mancata specificazione dell'aggressione dal medesimo subita, secondo il Tribunale non risulta in alcun modo provato che gli imputati fossero a conoscenza di quanto avvenuto. Quindi anche nei confronti di costoro, l'articolo 530, secondo comma, CPP, viene pronunciata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. Relativamente alla posizione di Gava Salvatore, che è accusato di aver sottoscritto il verbale di atti, nel verbale di atti da lui non compiuti, perché è pacifico che quella notte egli non entrò nella scuola Pertini mentre fece ingresso nella Pascoli, e richiesto di spiegare perché firmò un atto senza averne titolo, il Gava aveva risposto di aver agito nel convincimento dell'opportunità della sua sottoscrizione, anche del verbale di perquisizione e sequestro, redatto da altri, perché aveva dato un contributo all'operazione provvedendo all'identificazione delle persone perquisite ed arrestate. Secondo il Tribunale esiste una prassi comune secondo la quale la sottoscrizione degli atti in questione da parte di tutti coloro che in qualche modo abbiano partecipato alle operazioni, questa prassi, diceva, avrebbe, che non è considerata inverosimile, avrebbe giustificato il comportamento di Gava, che, avendo ricevuto l'incarico di procedere alla perquisizione in questione, essendosi recato sul posto, seppure sbagliando obiettivo, ed avendo poi proceduto all'identificazione dei soggetti coinvolti, senza il cui predetto atto non avrebbe potuto essere redatto, si sentisse in qualche modo partecipe di tale operazione. Quindi l'assenza di prove circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato impone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Ciò malgrado, in relazione alla posizione del Gava, vi fosse stata la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva in qualche modo, cioè aveva suffragato l'imputazione coatta nei suoi confronti disposta proprio a questo titolo. Per i fatti compiuti all'interno della Pascoli, cioè la illegale perquisizione, la violenza privata, il danneggiamento e il peculato, il Tribunale considera veritiera la tesi dell'avvenuto ingresso per errore a seguito di altro personale già entrato, sostiene che non è stata compiuta una vera e propria perquisizione e quindi, in base sempre al 530 secondo comma, l'imputato viene assolto dai reati di cui è il capo S, perché il fatto non costituisce reato, attesa la carenza di prove circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, non potendosi escludere che il Gava abbia agito nella convinzione di seguire l'ordine ricevuto. Se, ancora non risulta provato, secondo il Tribunale, che l'imputato e i suoi uomini avessero usato violenza o comunque costretto alcuno dei presenti all'interno della scuola Pascoli a inginocchiarsi o anche a tagliarsi a terra, a mantenere tale posizione per almeno mezz'ora, e non può rispondere il GAVA delle altre condotte coercitive tenute da appartenenti non identificati della Polizia di Stato che usarono prepotenza e violenza nei confronti degli occupanti dell'edificio, non esistendo elementi di prova per sostenere che il dottor GAVA debba rispondere della condotta di chi vi entrò, distrusse le apparecchiature informatiche e si appropriò di parti dei computer quali gli hard disk. Quindi viene assolto anche delle imputazioni di quei capi T, U e V con la formula per non aver commesso il fatto. Per quanto riguarda Fazio Luigi, lo stesso è stato riconosciuto con sicurezza dalla vittima Ut Andreas nel corso dell'incidente probatorio e quindi ne viene affermata la responsabilità, concesse le generiche equivalenti all'aggravante, la pena di un mese, interdizione temporanea di un anno con i doppi benefici. Vi sono poi le statuizioni civili, rileva in particolare la pronuncia del Tribunale con la quale il medesimo ha stabilito che non rientrano tra i danni risarcibili quelli asseritamente derivati dai delitti di falso. Il Tribunale richiama una sentenza sezione unite della Cassazione in ordine alla natura del reato di falso, alla sua pluriofensività, e sostiene l'impossibilità di duplicazione del risarcimento del danno quando il falso sia strumentale alla commissione di un altro reato, come nel caso di specie è avvenuto essendo strumentale alla calunnia. Argomenta ancora il Tribunale che non possono vantare il risarcimento del danno persone giuridiche come la Federazione Nazionale della Stampa e il Genoa Social Forum, perché non risulta dimostrato alcun danno in capo ai due organismi derivanti dai delitti accertati. Poi il proscioglimento degli imputati in ordine ai fatti commessi nella PASP li comporta il diniego quindi del risarcimento dei danni richiesti dalla Federazione Nazionale della Stampa e dal Genoa Social Forum. L'Associazione Giuristi Democratici di Genova, che si è costituita parte civile in proprio, lamentando in particolare le conseguenze derivanti dai danneggiamenti perpetrati ai computer in sua dotazione, vede respinta la domanda, a parte la considerazione che questi, cioè i beni danneggiati, erano di proprietà dell'amministrazione comunale. Nulla è dovuto, dice il Tribunale, per la perdita dei dati presso la scuola Pascoli, i cui responsabili non sono stati individuati con certezza, né nei confronti, per i fatti commessi nella scuola Pertini, perpetrati nei confronti di diretti lesi senza frustrazione dello scopo tipico specifico dell'associazione. E questa è la sentenza. Affronterei adesso l'appello del procuratore generale e poi se ce la facciamo, se no si inizia a parte, poi rimandiamo eventualmente a una prossima udienza gli altri appelli. La prima questione proposta nell'appello dal procuratore generale in rito è una questione di rito che riguarda la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati che hanno rifiutato di sottoporsi all'esame e che quindi sono state acquisite dall'articolo 513, ma che sono state dichiarate non utilizzabili nei confronti degli altri quegli imputati che non hanno acconsentito all'acquisizione. Secondo la tesi del procuratore generale, si tratterebbe di un'ipotesi in cui dovrebbe operare quel meccanismo cosiddetto recuperatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, richiamato anche dal 513,1 codice di procedura penale, che non richiede una vera e propria prova dell'intimidazione o della subordinazione subita, analoga a quella richiesta per pronunciare una sentenza di condanna per i reati di minaccia, violenza e subornazione, quanto piuttosto la sussistenza di elementi indicativi di siffatte situazioni illecite, non necessariamente riconducibili all'imputato. Questo sul presupposto che, secondo il procuratore generale, il rifiuto di sottoporsi ad interrogatorio non è una libera scelta processuale degli imputati, ma è in qualche modo coartato o comunque condizionata dalla situazione in cui gli stessi si trovavano, posto che rendere l'interrogatorio non avrebbe coinvolto soltanto esclusivamente le singole posizioni individuali, ma inevitabilmente avrebbe comportato la chiamata in causa soprattutto di superiori gerarchici, quindi comunque una situazione in quale gli interroganti non si sentivano liberi di evidentemente rispondere all'interrogatorio. come confermato del resto da quanto dichiarato invece dal, per esempio dall'agente Guaglione, che è quello che ha ammesso di aver riconosciuto le bottiglie Molotov sequestrate come quelle che lui aveva ritrovato, perché sentito all'udienza del 5 aprile dice che ufficialmente non ho ricevuto nessuna pressione o discriminazione, ma sono stato l'unica testa caduta per questo procedimento, perché è l'unico ad aver ammesso, dovuto ammettere, la falsità e la calunnia inerente al trasporto delle bottiglie Molotov. Quindi, secondo il procuratore generale, si sarebbe in una situazione sostanzialmente analoga a quella che si riferisce all'articolo 500,4 di cui abbiamo visto prima, sostenendo che un'interpretazione restrittiva e letterale del comma secondo del 513, che sostenga il divieto di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti affermazioni anche in caso di illecito condizionamento del coimputato dichiarante, sarebbe di certo costituzionalmente illegittima e manifestamente illogica, facendo raffronto con la situazione di coimputati in procedimento connesso in relazione al quadro normativo che per questa situazione emerge a seguito degli interventi della Corte Costituzionale. In caso contrario, sostiene che sarebbe ravvisabile una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, comma secondo, per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione. Lamenta ancora il procuratore generale che il Tribunale ha dichiarato non utilizzabili i materiali relativi ai lavori del Comitato Paritetico Parlamentare, che aveva svolto un'indagine conoscitiva su questi fatti. Sul punto invece lamenta il PG che detta prova non è espressamente disciplinata dalla legge, è pienamente ammissibile al senso dell'articolo 189 del codice procedura penale, non è coperta da segreto, per cui doveva essere acquisita. Chiede quindi che la Corte provveda a riguardo. Per quanto riguarda i fatti e le responsabilità individuali, argomenta il procuratore generale che la scelta di procedere all'irruzione, al sequestro di vario materiale, al pestaggio di praticamente tutti coloro che dormivano nella scuola, alla costruzione di false prove contro questi ultimi, all'arresto di tutti gli occupanti, aveva l'intento di reagire alle provocazioni e agli episodi, questi sì legittimi e violenti, che nei giorni precedenti si erano verificati a Genova. Vi era in sostanza la volontà di dimostrare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di polizia dopo gli episodi di devastazione dei Black Bloc. Ma nell'operazione Diaz-Pascoli non vi è nessun arresto, nessuna individuazione di alcun appartenente ai Black Bloc, neppure della presenza fisica di alcun appartenente ai Black Bloc al momento dei fatti, vi è prova. Oggettivamente, ed al contrario di quanto ha sempre sostenuto la polizia e di quanto oggi sostengono le difese degli imputati, tutte le prove acquisite in dibattimento hanno dimostrato, senza possibile dubbio, non solo che i fatti materiali di lancio di bottiglie e di insulti abbiano portata modestissima, ma legittimando anche dal punto di vista dell'opportunità l'irruzione, ma anche che nessun appartenente Black Bloc si trovava all'interno della scuola Diaz. Ripercorrendo quindi i fatti che hanno generato l'episodio e per quanto riguarda l'attacco, l'aggressione al convoglio della polizia, argomenta l'appellante, seppure vi sono state urla e insulti, non certo vi sono state delle aggressioni, violenze o resistenze. Ricorda tra le numerosissime testimonianze quelle di Albrecht, Moret, Perrone e Di Pietro, che riferiscono di un passaggio lento delle auto, di urla, ma non di lanci di oggetti, né tantomeno di resistenza attiva. Lamenta poi come il Tribunale abbia dimenticato che l'operazione aveva visto le perplessità del questore Colucci e del dottor Mortola, che lo stesso Canterini si era stupito di fronte alla questura quando aveva visto lo dispiegamento di uomini impiegati nell'operazione, definito un apparato immenso formato da diversi corpi, del tutto incongruo quindi per una semplice operazione di messa in sicurezza e perquisizione. Dimentica ancora il Tribunale, secondo l'appellante, che i primi pestaggi iniziarono ben prima e finirono ben dopo l'irruzione vera e propria all'interno della scuola, e quindi richiama le vittime Friere e Kovel prima dell'ingresso e si riferisce evidentemente ai fatti poi successivamente a Bolzaneto. Argomenta ancora l'appellante che il Tribunale oblitera che questa azione di rappresaglia ha riguardato anche la scuola Pascoli, ove sicuramente non poteva essere presente alcun Black Bloc, dato che sicuramente lì era ancora presente il presidio del Geno Social Club, Social Forum, scusa, ora tanto. e comunque organizzazioni pacifiste, partiti politici, testate giornalistiche, eccetera. Soprattutto nella Pascoli, ma anche all'esterno degli edifici, furono sempre ricercate, reperite e distrutte tutte le attrezzature idonee alla registrazione e videoregistrazione degli avvenimenti. Per quanto riguarda in particolare l'irruzione della scuola Diaz, sostiene l'appellante che la prova di quanto è materialmente avvenuto durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz emerge oggettivamente dalle videoriprese. Quindi l'esame di questi filmati esclude del tutto il fittissimo lancio adottato a giustificazione delle resistenze. E la circostanza esclusa anche e soprattutto dalle riprese successive, che dimostrano che nel cortile antistante al portone d'ingresso non vi sono affatto quei materiali che il fittissimo lancio avrebbe invece inevitabilmente lasciato sul terreno. Le testimonianze e le valutazioni tecniche di terzi sconfessano la tesi del fittissimo lancio di oggetti. Basta in proposito citare quanto riferito appunto dal testo di Mattei, che è quello che in realtà poi il Tribunale ha riportato, l'ufficiale RIS di Parma, secondo il quale appunto con le tecniche adottate per esaminare al dettaglio le riprese video non era emerso alcun lancio di oggetti. Per quanto riguarda la levata degli scudi a testuggine, richiama il Procuratore Generale la spiegazione non ricordata dal Tribunale fornita dal test Gabriele Ivo, il quale ha riferito che si tratta di una tecnica comune utilizzata in queste manovre di avvicinamento agli edifici, che viene fatta per evitare che i singoli partecipanti all'operazione si urtino tra di loro con gli scudi, e quindi non ha alcuna giustificazione, non dipende necessariamente dal fatto che vengano lanciati oggetti dall'alto. Del resto, che non avvenisse questo lancio fittissimo di oggetti, secondo il Procuratore Generale, deriva anche dal fatto che il dottor Canterini si vede nei filmati è a fianco, diciamo così, al nucleo di operatori che devono entrare, e se ne sta tranquillamente senza casco, senza scudo, senza assumere alcun atteggiamento particolarmente difensivo in riferimento a possibili oggetti che piovono dall'alto. Le testimonianze e le videoregistrazioni dimostrano comunque che tutti i poliziotti, irrompendo, iniziarono subito il pestaggio con manganelli e calci nei confronti di chiunque si presentasse loro davanti, e ciò avvenne e continuò anche alla presenza di persone in borghese, in giacca e cravatta, che apparivano dirigenti. Infatti, purtroppo, anche qualcuno di costoro si lasciò andare direttamente a pestaggi e violenze in genere. Che la situazione fosse ormai del tutto degenerata lo dimostra non solo il grave ferimento di Melanie Jonas, inerme, ferma, zitta, ma ciò nonostante picchiata e quindi rimasta a terra priva di sensi, con abbondante perdita ematica a seguito di frattura cranica, ma anche la stessa tardiva ma eloquente reazione del vicecomandante Fournier, che solo allora ha ordinato agli agenti di interrompere il pestaggio. In definitiva, secondo il Procuratore Generale, non può esserci alcun dubbio sul fatto che nessuna forma di resistenza fu posta in essere da parte degli occupanti, nessun fittissimo lancio di oggetti ha preceduto né accompagnato l'ingresso della polizia nella Diaz. E infatti, nonostante la sorpresa, la paura e la soverchiante forza della polizia, nessuno degli arrestati è stato possibile attribuire il possesso delle armi improprie pure descritte nel verbale di perquisizione e sequestro. Che le violenze perpetrate non solo furono legittime e inaudite, ma soprattutto immediate, precedenti, contestuali e successive all'irruzione. Che perciò è del tutto illogica e contraddittoria l'affermazione del Tribunale di Genova, secondo la quale non sarebbe del tutto incredibile che l'inconsulta esplosione di violenza abbia avuto un'origine spontanea. Specie considerando che poche righe più sopra il Tribunale aveva riconosciuto che appare poco plausibile che la quasi totalità degli agenti appositamente addestrati si siano improvvisamente lasciati andare a comportamenti dettati da rancore ed ira, tipici invece di reazioni individuali. Ancora, che insanabilmente contrastante con l'origine spontanea delle violenze era anche lo stesso abbigliamento predisposto per i poliziotti. Tutti indossavano caschi o foulard d'ordinanza per nascondere il volto, come risulta dalle videoriprese. E poi richiamo ovviamente la falsa rappresentazione della presenza di armi all'interno della scuola. Non vi è prova alcuna che le armi sequestrate fossero effettivamente presenti nel vano palestra o negli altri piani dell'edificio, nelle aule dove stavano dormendo gli occupanti della scuola. Né alcuna prova o alcun elemento preciso è stato fornito in merito al luogo specifico del loro rinvenimento, fatto inspiegabile alla luce dei doveri e delle competenze specifiche dei reparti o dei capi reparti di polizia che agirono. La sottoscrizione dei verbali di perquisizione preceduto alla perquisizione espone circostanze false in quanto sia per la data dell'operazione, perché questa è pacificamente la perquisizione ha avuto inizio alla mezzanotte, mentre invece nell'atto si riferisce un inizio alle 23:30. Le bottiglie Molotov non sono state trovate nella sala d'ingresso al piano terreno e neppure in qualsiasi altro locale della polizia, della scuola Diaz. Le mazzette ricurve di alluminio, altro oggetto sequestrato e indicato come arma impropria e di cui il tribunale non fa menzione, pacificamente sono costituite da le strutture metalliche che tengono in piedi, diciamo, gli zaini, che sono state sfilate appositamente dagli zaini per simulare la presenza, appunto, di armi improprie. Quindi anche questa è una palese falsità contenuta negli atti in questione. Quanto riguarda il ritrovamento dello zaino di certo Szabo Jonas, questo era stato ritrovato nella scuola Pascoli, dove lo Szabo si alloggiava, e non all'interno della scuola Pertini. Lo stesso Szabo, così come altri due, Brauer e Jäger, che si trovavano all'interno della scuola Diaz quando la polizia ha sfondato il cancello, erano riusciti a fuggire attraverso le finestre e le impalcature esistenti ed erano stati arrestati successivamente all'esterno della struttura, quindi senza che esistesse alcun elemento di prova che li stessi si trovassero nella scuola, che quindi avessero alcun collegamento con gli oggetti sequestrati. Ancora Mark William Covell, il soggetto che è stato fuori dalla scuola all'inizio delle operazioni, non era all'interno della scuola Diaz e quindi anche questa circostanza indicata negli atti è falsa. Per quanto riguarda gli oggetti della perquisizione, zaini, borse, eccetera, non solo furono raggruppati tutti insieme, ma insensatamente furono del tutto svuotati a formare una catasta, sì che poi non sarebbe stato possibile attribuire a nessuno tali eventuali armi. Soprattutto nessuno avrebbe potuto in alcun modo dimostrare la propria innocenza, non solo perché a nessuno sarebbe stato possibile attribuire la specifica condotta di reperimento e trasporto delle armi all'interno della scuola, ma anche perché nell'affermare falsamente che le armi erano a disposizione di tutti, tutti sarebbero stati corresponsabili. Per quanto riguarda l'episodio dell'aggressione col coltello all'agente Nucera, ritiene il procuratore appellante che l'episodio è del tutto sconfessato dagli elementi probatori acquisiti. E la ferita aggressione all'agente Nucera, non è credibile che di fronte a un'aggressione di uno dei partecipanti a questa operazione da parte di un black bloc, un collega presente non sia intervenuto in proprio aiuto e non abbia soprattutto identificato l'aggressore. Panzeri, sentito a questo proposito, nella seconda versione, evidentemente non potendo più giustificare in qualche modo questo mancato intervento, sostiene di essersi allontanato subito e quindi di aver lasciato Nucera da solo a sostenere l'aggressione dell'ignoto. Poi c'è il cambio di versione fornito dallo stesso Nucera, che solo a causa delle risultanze della consulenza tecnica del RIS, del pubblico ministero, muta versione per renderla compatibile con quanto affermato nella consulenza stessa. In particolare da un colpo è giunto a dire che si è trattato di due colpi, senza considerare che comunque, secondo il procuratore generale, è incredibile, non è attendibile neppure la seconda versione, perché posto che il secondo colpo avrebbe dovuto essere inferto con una notevole forza per provocare il secondo taglio, è incredibile che ciò sia avvenuto, secondo quanto ha riferito lo stesso Nucera, mentre l'aggressore veniva spinto e cadeva indietro, perché mentre, diciamo così, l'autore della condotta sta cadendo e scivolando indietro, sembra impossibile che riesca a colpire con violenza l'agente. In ogni caso, le risultanze del perito che ha concluso per la compatibilità della seconda versione del Nucera con i fatti sono state oggetto di un acceso dibattito fra i consulenti delle rispettive parti. Non è per nulla convincente, soprattutto perché il perito non ha risposto adeguatamente alle censure svolte dai consulenti di parte e la motivazione adottata dal Tribunale per farla propria è assolutamente insufficiente e priva di consistenza. Per quanto riguarda l'irruzione nella scuola Pascoli, sostiene il procuratore generale, non si è trattato di un errore. La scelta del contemporaneo ingresso anche nella scuola Pascoli era determinata, in concreto, dalla presenza nell'edificio degli appartenenti all'organizzazione del Gino Social Forum, che la polizia in qualche modo riteneva collegata con le tute nere, dalla infondata e generica convinzione della polizia che in entrambi gli edifici vi fossero i cosiddetti black bloc, dall'ingente predisposizione di uomini e mezzi, della quale si era già parlato, che era eccessiva per la sola scuola Diaz, dalla scelta di mettere in sicurezza tutto il teatro dell'operazione e quindi anche la scuola Pascoli. E che questa sia la realtà dei fatti, come si sono svolti, secondo il procuratore generale, risulta confermata dal fatto che una volta compiuta l'irruzione nella scuola Pascoli vengono interrotte le trasmissioni radio che erano in corso e che stavano descrivendo e testimoniando tutto quanto stava avvenendo, in particolare nei confronti della scuola Pertini. Dalle dichiarazioni della stessa onorevole Mascia intervenuta per far cessare le operazioni, dall'ingresso di non pochi uomini, che quindi è finalizzato a controllare anche questa zona del territorio, dalla registrazione audio che si dice miracolosamente salvata, si è prodotta dal test Trottamarco, nella quale si sentono i comandi disposti dagli agenti intervenuti di mettersi a terra contro il muro, e quindi condotte che sono compatibili e funzionali a una vera e propria attività iniziale, attività di perquisizione, che non avrebbero alcun senso se si fosse trattato di un errore, le urla dei presenti e quant'altro. E ancora, dalle modalità di ingresso tipiche di un'operazione di polizia, si sono avute le precise e dettagliate dichiarazioni del test Brusetti Ronni. I poliziotti sono arrivati di fronte alla porta della Pascoli, hanno cominciato a picchiare contro la porta, abbiamo capito che la polizia era entrata nel portone, sono arrivati dei poliziotti correndo, insomma molto velocemente, ci hanno lanciato la cattedra addosso e hanno cominciato a picchiarci. La tesi dell'errore operativo è smentita anche dalle dichiarazioni rese dall'assistente Mere Salvatore e dallo stesso Gava, che confermano una preventiva divisione in due gruppi delle forze presenti nei pressi del complesso scolastico, uno che deve entrare nella Diaz e l'altro nella Pertini e l'altro nella Pascoli, come ha riferito il teste Mera all'udienza del 31 gennaio 2008. La perquisizione, che c'è stata secondo il procuratore generale, si è protratta per un periodo di tempo oscillante tra la mezz'ora e i 45 minuti, quindi un lasso temporale del tutto incompatibile sul piano logico con l'atteggiamento mentale di chi, accortosi immediatamente dopo l'irruzione dello sbaglio operativo, se ne dovrebbe subito allontanare. È poi incontrovertibile che anche all'interno della scuola Pascoli vi furono ingiustificate e ingiustificabili violenze personali verso il materiale informatico di ogni genere. Anche alcuni poliziotti della Digos hanno riferito dell'apprensione dei 4 videocassette in una stanza del terzo piano dell'edificio, senza fornire una spiegazione. Quindi un primo travisamento dei fatti contenuto nella sentenza è costituito dall'affermazione che il Gava sarebbe entrato nella scuola Pascoli per ultimo, dietro ad altri reparti della Digos. In realtà risulta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato esattamente il contrario. Il secondo errore compiuto dal Tribunale riguarda la descrizione e la considerazione del Gava come un dirigente che non dirige, cioè che non riesce a impartire ordine ai suoi collaboratori, che neppure si rende conto di quanto succede nell'edificio. In terzo luogo è la destinazione della scuola Pascoli a sede del Genoa Social Forum, a tutti nota, che fonda la contestazione e la responsabilità per la violazione di domicilio. Parimenti, l'asportazione delle parti interne dei personal computer, significativamente non seguita da successiva verbalizzazione giustificativa del sequestro, integra gli estremi dell'appropriazione indebita, forse voleva dire peculato, e di falso. Quindi, per quanto riguarda l'imputazione di falso relativa alla perquisizione della scuola Pascoli, sostiene il procuratore generale che Gava ha formato atti che danno conto di numerose attività alle quali egli non ha partecipato, e il Tribunale ha ritenuto sufficiente escludere il dolo l'identificazione degli arrestati. E in diritto questo assunto è sbagliato, perché la mera identificazione non giustifica la sottoscrizione del verbale di sequestro, atto che non è stato compiuto dal Gava, e fatto non giustificabile con la stanchezza alla quale invece aveva fatto riferimento il Tribunale. Per quanto riguarda la vicenda relativa al sequestro e alle bottiglie Molotov, ripercorre il fatto che Burgio ha lasciato la sua postazione di custodia del mezzo blindato posteggiato in Piazza Merani soltanto per recarsi nel cortile della scuola Diaz e lasciarvi le bottiglie. Non vi è alcuna plausibile giustificazione operativa, visto che nessun autista di qualsiasi reparto deve abbandonare, né ha mai abbandonato, il suo mezzo. Nella Diaz sono i funzionari più alti in grado a ricevere in consegna la Molotov, materialmente il dottor Bernardini, e quindi questa è la piena consapevolezza del rinvenimento delle Molotov in luoghi esterni all'edificio scolastico. La Suprema Corte, nella sentenza resa nel procedimento riunito per l'imputazione di falso, per stabilire che nel contesto dell'azione in cui si colloca la condotta confessata dall'imputato non poteva che esservi consapevolezza che la consegna, anche nelle sole modalità ammesse, di un corpo di reato di cui si aveva l'obbligo di giustificare l'apprensione e la detenzione, portava alla creazione di un collegamento inesistente fra soggetti sottoposti a perquisizione perché occupanti l'edificio scolastico e il corpo di reato, ha chiarito che è semplicemente inconcepibile che un alto funzionario di polizia non avesse la consapevolezza che nel rinvenimento delle Molotov si sarebbe dato conto attraverso un atto ufficiale, cioè un verbale di sequestro, che avrebbe stabilito tale collegamento sulla base dei presupposti che lo stesso imputato aveva contribuito a creare. Per quanto riguarda Di Bernardini, questo è stato costretto ad ammettere, in contrasto con le originarie affermazioni, secondo cui le bottiglie Molotov erano state trovate nello stanzone della scuola, di aver effettivamente incontrato il dottor Troiani che lo aveva chiamato dall'esterno. Del tutto incredibili sono le affermazioni del Di Bernardini, se sostiene di non aver avuto richieste notizie sulle modalità e sul luogo del ritrovamento. La motivazione sul punto è perplessa, contraddittoria ed illogica. Per quanto riguarda la corresponsabilità di tutti i partecipanti, sostiene il PG che l'istruttoria ha dimostrato in fatto con pienezza la corresponsabilità di tutti, ciascuno dei funzionari e poliziotti intervenuti nelle eruzioni e quantomeno per le numerose gravissime lesioni inferte agli occupanti. La premeditazione di tutti emerge anche dal loro stesso abbigliamento, posto che, come si è detto, tutti indossavano caschi o foulard d'ordinanza per nascondere il volto. E se i caschi potevano essere stati indossati per motivi di sicurezza, non altrettanto può dirsi per i foulard che coprivano il volto. A ulteriore conferma, nessuno dei colleghi della polizia ha voluto concorrere a identificare, neppure a posteriori, il poliziotto dalle caratteristiche assai peculiari, cosiddetto agente con la coda di cavallo, che è stato ripreso mentre infieriva su una persona ferma, inerte ed arresa. Ancora nessuno dei colleghi della polizia ha voluto concorrere a identificare, neppure a posteriori, il poliziotto che ha firmato con la sigla i verbali di arresto di cui è l'imputazione. L'attribuzione anche ai dirigenti di tutti i reati con più grave responsabilità a titolo di concorso morale e materiale è quindi conseguente a tale valutazione dei fatti, ciò anche non volendo ricordare il contributo causale, anche solo morale, l'obbligo giuridico di impedire il fatto reato ai sensi dell'articolo 55. L'eventuale assistenza passiva al crimine da parte dei superiori gerarchici, l'influenza in questo quadro dell'accertamento degli esatti movimenti compiuti da ciascuno. Per quanto riguarda la responsabilità dei dottori Gratteri e Luperi, sussiste evidente e piena la responsabilità degli imputati, sia per l'accordo al quale ha fatto riferimento il Tribunale circa la mancata denuncia, l'accordo che non sarebbero stati denunciati gli autori di fatti illeciti, e quindi questo comporterebbe l'accertamento di responsabilità quale concorso positivo nella commissione dei reati, ma sussiste la responsabilità secondo il Procuratore Generale anche sotto il profilo della responsabilità che dell'articolo 40 del Codice Penale e richiama sul punto le argomentazioni sostenute dal Pubblico Ministero in primo grado, ricordando come la norma sancisce l'assoluta equivalenza causale tra non impedire l'evento che sia l'obbligo giuridico di impedire e di cagionarlo. Gli imputati Luperi e Gratteri hanno partecipato e condotto le azioni della polizia nelle rispettive posizioni apicali, erano costantemente tempestivamente a piena conoscenza degli avvenimenti per avervi per la gran parte anche direttamente partecipato. Erano altresì provvisti di diretto potere gerarchico nei confronti di tutti gli ufficiali ed agenti di PG operanti. E la costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che l'obbligo di impedire la perpetrazione dei reati discende per gli appartenenti alle forze dell'ordine dalle norme istituzionali dei vari corpi di appartenenza. Quindi dottrina e giurisprudenza riconoscono che sia condotta omissiva, concorrente, anche quando la condotta si sostanzi in un comportamento esteriore che quantomeno rafforzi o agevoli il proposito criminoso dei compartecipi. Quindi anche volendo escludere la loro premeditazione in ordine ai reati di falso, se la loro azione doverosa di controllo dei collaboratori fosse stata compiuta, essa avrebbe con certezza impedito l'evento. quanto riguarda i falsi ideologici in relazione ai fatti della scuola Diaz, anche qui nel verbale di perquisizione redatto in questura sussistono le seguenti circostanze false, secondo il procuratore generale. Anche qui di nuovo la data di inizio dell'operazione, le bottiglie Molotov non sono state trovate all'ingresso al piano terreno né in qualsiasi altro locale della scuola Diaz. Le mazzette ricurve in alluminio erano in realtà le stecche degli zaini. E anche qui di nuovo lo zaino di Szabo, la presenza di Marco Cowell, eccetera, eccetera. Ancora nel verbale di arresto non corrisponde al vero che sia stato lo fittissimo lancio di oggetti, e quindi le cose che abbiamo già detto in precedenza. Non c'è stata resistenza dalla parte delle persone interne alla scuola, la gente non c'era, non fu accoltellato, non ci sono stati lanci di zaini da parte dei proprietari per non essere identificati, e quello che abbiamo già visto anche prima. Quindi non si possono condividere assolutamente le conclusioni cui è giunto il tribunale con riferimento al punto nodale della vicenda, al fittissimo lancio eccetera di oggetti, che diventa la giustificazione di tutto quanto avvenuto successivamente. Un astratto tipo di ragionamento affidato ad impressioni da ricordi, oltre a non essere condivisibile in sé, è contraddetto proprio dal tenore delle deposizioni assunte. Costituisce pertanto falso ideologico in atto pubblico il fatto di chi appone la propria sottoscrizione nel verbale stesso, quando invece sia stato assente all'effettuazione delle relative operazioni. E questo vale sia per i verbali di arresto, ma anche per quello di sequestro. E poi l'ultimo motivo relativo alle pene irrogate, che tenuto conto di quanto sopra è indicato e delle funzioni rivestite, della gravità, eccetera, appaiono al procuratore generale non sufficienti per sanzionare la gravità dei fatti. Non si possono dimenticare l'entità delle ferite inferte, persone incolpevoli, disarmate, inerti, eccetera. E quindi sono insufficienti la determinazione delle pene, incongrua la ingiustificata la concessione delle attenuanti generiche, insufficienti gli aumenti per la continuazione. Per cui chiede che, previa attività istruttoria, di cui abbiamo già detto in precedenza, venga riformata la sentenza con la condanna per tutti i reati contestati con l'esclusione delle attenuanti generiche e quindi un aumento delle pene.
La Corte a questo punto sospenderebbe la lettura della relazione per rinviare all'udienza del 10 febbraio, anche perché poi nel frattempo avevamo fissato altri processi e quindi non è possibile un'udienza più vicina, anche se mi rendo conto che questo interrompe un po' la immediatezza della trattazione del procedimento, ma siccome si tratta della relazione non è poi una fase del dibattimento cruciale, poi le udienze saranno molto prossime, con cadenza bisettimanale. Quindi sospendiamo l'udienza e rinviamo al 10 febbraio. Grazie, la ringrazio, ricambiamo.
L'esito del dato è quello che abbiamo ricevuto?
Sì, sì.
Cioè dal 10 febbraio fino al 10 giugno?
Sì, sì. Sperando che non... Perché noi siamo... La terza sezione è una situazione prefallimentare, quindi speriamo di riuscire a tenere. Di udienze, insomma, vediamo un po' come si evolve la discussione. Quindi per la prossima udienza è prevista il completamento della relazione, quindi non ci saranno ancora interventi delle parti. Le 9. Bene, vi ringrazio, auguro anche a tutti i presenti buon Natale e buon anno.